Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici. Oggi io, siccome, diciamo, scherzo, ma insomma fino a un certo punto mi sono innamorata di Papa Prevost e mi ha colpito dall'inizio veramente, da quando l'ho visto al balcone, da quando ha detto che si chiamerà Leone XIV e tutti i pronunciamenti che ha fatto, meravigliosi, uno più bello dell'altro. Io ho avuto una catechista, lo dico sempre, che sono del cammino neocatecumenale, Carmen. Carmen era innamorata di Giovanni Paolo e dovunque andasse aveva la radiolina, perché all'epoca c'erano le radioline, per sentire tutto quello che Giovanni Paolo diceva. A me mi capita la stessa cosa con Prevost. Allora, lui innanzitutto ha scelto un nome, ha detto fra le varie ragioni ce n'è una principale della sua scelta del nome Leone XIV, perché Leone XIII si è dovuto confrontare con la prima rivoluzione industriale, lui ha specificato. Io dico che nell'Ottocento, io sto facendo un giro di presentazioni della nuova ristampa con aggiunte, introduzione e postfazione di un libro, un bel libro che ho scritto sul Risorgimento, e mi rendo conto che di quel periodo così terribile che abbiamo vissuto in Italia nell'Ottocento, terribile perché ha voluto distruggere i liberi muratori di tutto il mondo, hanno voluto distruggere la cultura, la forza italiana che consiste chiaramente nella sua fede cattolica. Allora, in questo contesto noi abbiamo una luce, un faro, si chiama Pio IX. Pio IX che ha difeso la nostra identità culturale, religiosa, civile, l'ha difesa con tanti documenti che io chiamo storici. A lui ha fatto seguito Leone XIII. Leone si è trovato di fronte allo stesso dramma, chiaramente l'ha vissuto prima da vescovo di Perugia e poi da Papa, lo stesso dramma con cui si è dovuto confrontare Pio IX. Le personalità erano diversissime, i caratteri diversissimi, ma nella sostanza, rispetto al Risorgimento italiano, Leone XIII ha continuato la linea di Pio IX. Nel senso di fermezza nella denuncia dello smantellamento della civiltà cristiana, quindi dell'abbandono della popolazione ai desideri di potere smodati dei nuovi proprietari d'Italia. Ecco, questo, in questo contesto del disastro, perché scrive Leone XIII nella Rerum Novarum, le corporazioni sono state distrutte nel secolo scorso, cioè nell'Ottocento, all'epoca della Rivoluzione Francese. In Italia e in generale anche in altre parti del mondo dove era arrivata la Rivoluzione Protestante, in Italia hanno soppresso tutti gli ordini religiosi e tutte le opere pie. È evidente che la popolazione povera è stata abbandonata e quindi è stata costretta all'emigrazione. Questo è stato il frutto del nostro risorgimento principale. Allora, a questo disfacimento della società italiana, questo attacco violentissimo a Gesù e alla sua Chiesa, il Papa ha pensato di rispondere con tantissime, con tantissime encicliche, con una in particolare, per cui poi lui è noto soprattutto, che è la Rerum Novarum, che è un'enciclica che lui scrive volendo fronteggiare questa rivoluzione che ha impoverito totalmente la società italiana. Lui scrive all'inizio di questa enciclica, fa una sintesi: per opera del cristianesimo fu trasformata da capo a fondo la società. Questa trasformazione fu un vero progresso del genere umano, anzi una resurrezione dalla morte alla vita morale e un perfezionamento non mai visto per l'innanzi, inesperabile maggiore per l'avvenire. Certamente perché la mancanza mancanza di distinzione fra uomo e donna quanto a dignità, la fine dell'emarginazione totale degli schiavi considerati come oggetti. Basterebbero queste due considerazioni per capire la rivoluzione che ha fatto il cristianesimo, che è una rivoluzione di vita, certamente. Leone anche scrive nella stessa enciclica: il liberalismo ottocentesco, cioè quello portato dai liberi muratori che hanno, sono riusciti a ridurre l'Italia a colonia, questo liberalismo ha apostatato il cristianesimo, certo, ha voluto costruire una società diversa, perché una società pensata da coloro che si ritengono in grado di definire bene e male meglio di Dio. Ecco, questi governavano in Italia nell'Ottocento, quindi il liberalismo ottocentesco abbandona i poveri a se stessi e crea le premesse per una rivoluzione socialista. Questo è poi successo, non da noi, perché poi la persecuzione si è fermata contro la Chiesa, dopo gli ordini religiosi volevano attaccare anche tutti i vescovi e le parrocchie, i parroci. Comunque, allora, ancora Leone XIII dice che in questa situazione c'era bisogno di venire in aiuto senza indugio e con opportuni provvedimenti ai proletari, che per la maggior parte si trovano in assai misere condizioni indegne dell'uomo. E quindi la Rerum Novarum serve anche per influenzare come può la pratica di governo degli uomini di buona volontà. Allora, questo cappello io l'ho fatto per dire che Leone XIV, quando ha spiegato perché ha scelto il nome, insieme, dice, alle altre cose, c'era la volontà di riprendere la dottrina sociale della Chiesa aggiornata a quella che oggi è un'altra rivoluzione industriale, che è quella legata all'intelligenza artificiale. Cioè, lui dice, oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide. Allora, io non sono un'esperta di dottrina sociale della Chiesa e penso che anche molti di voi che ascoltano questa puntata non lo siano. Quindi ho pensato di chiedere al mio caro amico Stefano Fontana, che è direttore dell'Osservatorio Vantuan, che si occupa fondamentalmente di dottrina sociale della Chiesa, ho pensato di chiedere a Stefano che cos'è questa dottrina sociale della Chiesa, in che consiste. Buongiorno Stefano. Pronto?
Pronto?
Non sentivi? Non eri in collegamento?
Non ho più sentito nulla.
Ah, ecco. Quindi bisogna chiedere alla regia che sta succedendo.
Sono qua da 10 minuti ma non ho più sentito nulla.
Io in questi 10 minuti ho fatto un'introduzione a Leone XIII e al perché, essendo io innamorata di Leone XIV, ho pensato di parlare di dottrina sociale della Chiesa, che è il motivo che lui ha scelto per il nome. Allora, certo, specificavo che dopo aver però introdotto, cosa che adesso non posso ripeterti, il contesto in cui Leone si è venuto a trovare coinvolto, con un contesto sociale, politico terribile, allora ti ho introdotto dicendo che tu sei un mio caro amico che conosci, cosa che io non conosco, la dottrina sociale della Chiesa, e quindi ti domando all'inizio: che cos'è questa dottrina sociale della Chiesa?
Sì, sì, ma siamo in onda adesso?
Eh sì.
Ah, allora posso parlare perché ero rimasto al buio per un po' di tempo. Allora, la domanda va al cuore, cioè l'essenza, cos'è la dottrina sociale della Chiesa. Per rispondere utilizzo tre affermazioni di Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II ha detto che la dottrina sociale della Chiesa è l'annuncio di Cristo nelle realtà temporali. Poi ha dato un'altra definizione e ha detto che la dottrina sociale della Chiesa appartiene alla missione della Chiesa. E poi ha aggiunto anche: la dottrina sociale della Chiesa è uno strumento di evangelizzazione. Quindi la dottrina sociale della Chiesa indica la missione della Chiesa nei confronti del mondo, praticamente. Significa che dalla luce della rivelazione e della ragione, perché la Chiesa tutela anche la ragione e non solo la fede, arriva una luce e una energia per organizzare anche la vita comunitaria degli uomini, la comunità degli uomini, qui nella società, quindi nella politica, nell'economia, nell'educazione, nella famiglia, nel lavoro, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la natura, direi, della dottrina sociale della Chiesa. E da qui si capisce una cosa che mi sembra fondamentale. È vero che la dottrina sociale della Chiesa moderna nasce con la Rerum Novarum, giustamente. Però la Rerum Novarum porta con sé tutta una tradizione precedente, teologica e filosofica, della Chiesa sulla cosiddetta questione sociale, cioè su questo rapporto che c'è tra la Chiesa e il mondo.
Allora Stefano, scusa se un momento se ti interrompo, mi pare molto importante quello che stai dicendo, che Leone XIII non è il primo che si occupa di questioni sociali, giustamente. Questo aspetto, siccome, ti ripeto, normalmente non se ne sa niente, lo puoi specificare bene?
Dunque, intanto bisogna fare riferimento a tutta una riflessione dei dottori della Chiesa e dei padri della Chiesa che già da sempre sostanzialmente hanno affrontato le problematiche sociali. E c'è una dottrina della Chiesa sulla vita sociale che nasce con il Vangelo, nasce con Gesù, nasce con gli insegnamenti di Gesù, con la rivelazione di Gesù, e che poi continua nella Chiesa primitiva, nei padri e nei dottori.
Per esempio, scusa, cosa dice Gesù a questo riguardo?
Beh, il Vangelo e la prassi di Gesù dà tutta una serie di indicazioni, da un lato di conferma dei comandamenti, quindi della morale naturale, quindi del diritto naturale, e poi sviluppa questi insegnamenti dal punto di vista della legge nuova, della legge dell'amore. Facciamo l'esempio della famiglia e del matrimonio. Il matrimonio, la famiglia, è anche di diritto naturale, no? Però poi Gesù Cristo lo trasforma in un sacramento, il sacramento dell'unione tra Cristo e la sua Chiesa. Quindi Gesù nella rivelazione conferma la lingua della creazione, perché è lo stesso Dio che crea e che salva.
Quindi anche il matrimonio in un certo senso rientra nella dottrina sociale della Chiesa.
Ah, indubbiamente. Sia perché ha una dimensione anche di ordine naturale, e sia perché la dimensione di ordine naturale va assolutamente perduta se non è rafforzata e sostenuta da quella di ordine soprannaturale. Facciamo l'esempio di Leone XIII a questo proposito, dato che stiamo parlando soprattutto di lui, anche se non solo. Leone XIII rivendicava la primitiva, originaria potestà legislativa della Chiesa sul matrimonio, cioè lui diceva che il matrimonio deve essere il matrimonio religioso, e questo lo diceva anche da un punto di vista sociale e politico, diciamo così, no?
Certo, di fatto,
cosa è successo quando gli stati dell'Ottocento hanno introdotto, hanno cominciato a manomettere ecco, il matrimonio? È successo che tolto il, come dire, la protezione, la dimensione soprannaturale del matrimonio, cioè quella religiosa, ma anche il matrimonio naturale gradualmente è andato perduto, e la situazione di oggi lo evidenzia molto facilmente, cioè la dimensione, la dimensione naturale c'è, e la Chiesa difende il diritto naturale e la legge morale naturale, però è anche una dimensione, quella naturale, non inquinata, ma senz'altro corrotta dal peccato, e di conseguenza non riesce a perseguire neanche i suoi fini naturali senza l'aiuto del soprannaturale. Ecco qui la pretesa, tra virgolette, della Chiesa di dire qualcosa non di accidentale o di marginale o di secondario sulla vita sociale, economica degli uomini, sulla comunità umana, ma di dire qualcosa di fondamentale. Ecco, se torniamo poi indietro nel tempo, abbiamo avuto tutta la riflessione sull'economia, sul prestito, sull'usura, sul prestito interesse, abbiamo avuto le scuole francescane, abbiamo avuto le scuole sul diritto naturale, la scuola di Salamanca, cioè la Chiesa ha sempre trattato questi argomenti.
Scusa, puoi specificare un pochino che cosa hanno fatto le scuole francescane? Per la scuola di Salamanca, io De Vittorio, per esempio, sulla schiavitù, è intervenuto su questo? Sugli omicidi rituali?
Praticamente la riflessione sui diritti umani, chiamiamoli così, con un linguaggio contemporaneo, dei popoli indigeni dopo la scoperta dell'America è dovuta alla riflessione dei giuristi, dei giuristi cattolici, no? Poi le scuole francescane, per esempio, che hanno dato vita ai Monti di Pietà e a tutte iniziative. Si trattava di prassi, ma si trattava anche di una teoria alle spalle, no? Ecco, poi San Tommaso d'Aquino, Leone XIII, sai benissimo, che ha pubblicato nel 1879 la famosa enciclica Eterni Patris, in cui lui, contrapponendosi alle filosofie del tempo, soprattutto il positivismo, proponeva San Tommaso d'Aquino come il patrono dell'educazione cattolica ed rilanciava la filosofia anche come base della Rerum Novarum. Quindi c'è tutto questo retroterra, c'è una tradizione. Giovanni Paolo II scrive, mi sembra nell'Alborem Exercens, che la dottrina sociale della Chiesa è dentro la tradizione della Chiesa. E per tradizione si intende anche tutta la tradizione della riflessione e della pratica a servizio, chiamiamola così, della società umana, della comunità degli uomini. Ecco,
adesso ho capito da quello che dici, penso che anche i nostri ascoltatori l'abbiano capito, che dottrina per dottrina sociale della Chiesa si intende non un pronunciamento astratto su qualche problema del lavoro, ma su la generalità dei rapporti umani fra le persone, come conviene che siano improntati. Dico bene?
Benissimo. L'enciclica del XIII, la Rerum Novarum, si occupa sì di salario, per esempio, si occupa sì di operai, per esempio, si occupa sì di forme di aggregazione, di solidarietà sul lavoro, ai sindacati o alle corporazioni, eccetera, eccetera. Però è una visione globale sui fondamenti, sulle finalità intermedie e ultime della vita sociale e alla luce della creazione, cioè della ragione naturale, e alla luce poi della rivelazione. Quindi non ha un carattere settoriale,
riguarda tutte le relazioni fra le persone.
Ha un carattere di una proposta globale, anzi Giovanni Paolo II diceva che è un corpus dottrinale, cioè che dà principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione. Ecco, quindi non si tratta qualcosa di estemporaneo, che fotografa di volta in volta, non so, un particolare problema che nasce in un certo periodo storico, anche questo perché c'è un aggiornamento della dottrina sociale in base a quello che capita nella storia degli uomini.
Certo.
Però non è questo, indica una visione globale, complessiva, in cui natura e soprannatura, ragione e fede si incontrano, ecco, e quindi forniscono agli uomini un po' di speranza sulla loro vita qua giù, alla luce, certo, della speranza della loro vita lassù.
E comunque Leone l'ha scritta anche pensando che gli uomini, come citavo quando tu non ascoltavi, che gli uomini di governo di buona volontà possano diciamo obbedire a questi insegnamenti. All'epoca forse ce n'erano.
All'epoca forse ce n'erano, sì. Però qui, sai, si apre l'altro discorso del rapporto tra l'autorità politica temporale, che persegue come obiettivo quello del bene comune temporale, e appunto la sovranatura, Dio, insomma. Leone XIII, tu sai che ha scritto la Rerum Novarum, ma collocandola dentro un quadro di 9 encicliche complessive. Un altro errore, un errore secondo me potrebbe essere di parlare solo della Rerum Novarum senza recuperare anche il contesto delle altre encicliche sociali,
certo,
di Leone XIII. Augusto del Noce, il filosofo, diceva che tirata fuori la Rerum Novarum da questo contesto delle altre encicliche, altre 8, sono 9 in tutto, diventa, lui diceva addirittura, incomprensibile. Ecco, e nelle altre encicliche, più che ancora che non nella Rerum Novarum, anche se anche qui viene trattato l'argomento, si pone il problema anche della legittimazione dell'autorità politica, no?
Oh, sì.
Su cosa si fonda? Su cosa si fonda, si chiede Leone XIII, il potere di una persona di dare degli ordini alle altre persone? E lui risponde che questa autorità non è legittimata dal numero, per esempio, di chi va alle elezioni. Lui era anche un po' critico nei confronti della democrazia, come tu sai bene, no? Quantomeno della democrazia liberale. Perché dice il popolo, andando alle elezioni, può al massimo indicare chi deve governare, ma non può il voto legittimare moralmente l'autorità politica. Ecco qui che lui ripropone,
cioè
il
lui
tema,
scusami, lui, perché c'aveva di fronte la situazione rivoluzionaria che hanno vissuto questi nostri poveri antenati, sì, nell'Ottocento, sì. E allora diceva che ricordava Paolo che ogni autorità viene da Dio, quindi le forme di governo sono irrilevanti, salvo che le decisioni dei governanti vadano contro il dettato divino. In quel caso i cattolici non devono obbedire, come è sempre stato nella storia, perché Leone diceva che ai governanti conveniva la presenza dei cattolici, all'epoca li volevano distruggere i cattolici, invece facevano un grosso danno alla stessa società, perché i cattolici noi obbediamo, a meno che non dobbiamo diventare martiri, perché chi ci ordina qualche cosa è chiaramente ha un intento satanico e quindi vuole che noi rinneghiamo Dio, in quel caso noi dobbiamo disobbedire, ma se no noi obbediamo.
Certamente, i cattolici hanno sempre dato il loro apporto e rispettato l'autorità, non però quando l'autorità fa delle politiche o delle leggi contro Dio, ma anche contro il diritto naturale. Attenzione, perché anche questo punto è vincolante per l'adesione ad una legge. San Tommaso diceva che una legge ingiusta, cioè che non rispetta il diritto naturale, quindi la ragione stessa, non è nemmeno una legge.
Non è una legge, ma è una corruzione della legge. Fa un po' qualche esempio, perché magari te non hai nessun bisogno, perché pensi che sia ovvio, ma chi ci ascolta, semplificare questo concetto è utile.
Se prendiamo tutta la serie di leggi a cui abbiamo purtroppo assistito in questi ultimi 5-6 anni, a proposito della vita, della famiglia, del matrimonio, anzi del non matrimonio, del suicidio assistito, dell'eutanasia, dell'aborto, del riconoscimento giuridico degli unioni civili, anche omosessuali, eccetera, eccetera, lì ci troviamo di fronte a tutta un'attività legislativa che da un punto di vista della filosofia e della teologia cattolica sono considerabili non leggi e non meritevoli. Naturalmente questo non vuol dire che il cattolico deve fare la rivoluzione contro l'autorità costituita. Significa che egli non può dare la propria adesione in coscienza e adoperarsi per ridurre il danno delle leggi, di queste leggi, per farne di buone.
Sì. Certo.
Il tema dell'autorità che viene da Dio è molto interessante, anche un po' complesso, ma è molto interessante e andrebbe secondo me molto ricoperto. Naturalmente la democrazia attuale, che praticamente si basa sulla quantità, anche se ormai non ha neanche più la quantità, perché a votare non ci va neanche il 50% dei cittadini, non ha neanche quindi il fondamento quantitativo, comunque si fonda sulla quantità per garantire una qualità, ma la quantità non può assolutamente garantire la qualità.
Certo, e infatti tu citavi Giovanni Paolo ha sempre detto che la democrazia, se non accetta dei principi basilari che permettono l'esistenza di uno Stato, che sarebbe il diritto naturale, come tu dicevi, diventa totalitarismo, anche se c'è la maggioranza di voti più uno, no?
Ah sì, io dico sempre, faccio sempre questo esempio, se noi potessimo chiedere a un feto cosa pensa della legge sull'aborto, se lui la ritiene una legge vera e giusta perché è stata approvata secondo le regole del Parlamento, eccetera, eccetera, o no, o se la ritiene una forma di totalitarismo, lui risponderebbe che è una forma di totalitarismo, evidentemente.
Certo. E questo è un bellissimo esempio di quello che diceva anche Giovanni Paolo.
Ecco,
allora, tornando alla dottrina sociale e a Leone. Che c'è da dire ancora di importante, voglio dire, aspetti che noi non conosciamo?
Ce ne sono tanti, ma ne cito due, ne cito un paio. Beh, il primo, famoso, rilevante, è il suo discorso sul salario familiare, no? Che lui già allora dava al lavoro un significato personale, naturalmente, il primo scopo è provvedere alla propria vita, e una finalità poi familiare. Scopo del lavoro è provvedere anche al sostentamento della famiglia, mettendo anche da parte una certa quantità di risorse per garantire un futuro alla famiglia. Lui si riferiva, non so, al piccolo podere oppure alla casa, ecco. Questo discorso del salario familiare oggi è assolutamente disatteso e stravolto da una concezione del salario, ma in generale di tutta l'economia e del lavoro, esclusivamente di tipo individuale. Cioè davanti allo Stato non ci sono le famiglie, davanti allo Stato ci sono gli individui.
Sì,
e questo
questa genera... è la matrice protestante terribile che si è insinuata in tutti i livelli, però c'è a questo riguardo, mi sembra, una speranza nelle convinzioni anche politiche e teologiche del vicepresidente degli Stati Uniti Vance, che mi sembra parta da un attacco proprio a questa concezione liberale dello Stato che vede solo la persona, se vogliamo, in diretto contatto con Dio, oppure sola se le persone non sono religiose. E questa, a mio modo di vedere, è una speranza, perché lui non è l'ultimo arrivato in America.
Sì, noto anch'io negli Stati Uniti di adesso tutta una ripresa di posizioni interessanti che potrebbero far rivedere, insomma, queste posizioni che purtroppo in Europa, nell'Europa occidentale, un po' diverso forse la situazione in alcuni paesi dell'Europa orientale, ma nell'Europa occidentale in modo particolare sono stati veramente, veramente devastanti.
Si è completamente perso il diritto della persona, la libertà della persona, la libertà religiosa. È quello che Vance ha affermato, non so se a Bonn o dove, in Germania, davanti a una platea di Monaco, di politici esterrefatti, rimasti muti, senza nessun applauso, perché lui gliel'ha detto in modo abbastanza rude. Da Marine, però gli ha detto: voi avete non sapete più cos'è la democrazia perché non rispettate la libertà, non rispettate la libertà di quelli che stanno pregando davanti alle cliniche dove si abortisce perché ci si converta, perché si capisca che si sta facendo un omicidio. Vuol dire, ha citato proprio questo. Quindi, insomma, dagli Stati Uniti una reazione a questo liberalismo perverso che nasce dal libero esame di Lutero e dalla libertà pretesa da Lutero senza verità, questo forse adesso in America.
Forse. Vediamo, vediamo il dubbio. Ecco. Poi a proposito dell'area Novarum, mi chiedevi qualche altro punto. Me ne vengono in mente, ma sono tanti. Comunque, pensiamo per esempio alla frase: non c'è soluzione alla questione sociale fuori dal Vangelo. è la frase piuttosto forte, che riprese poi da Giovanni Paolo II, 100 anni dopo, nella Centesimus Annus, e confermata: non c'è soluzione alla questione sociale fuori dal Vangelo. Oggi nella nostra società appunto secolarizzata non riusciamo più neanche a comprendere una frase di questo tipo, però non dimentichiamo che questo era lo scopo della Rerum Novarum. Lo scopo della Rerum Novarum era certamente di andare incontro ai bisogni degli operai, sia di tipo materiale che di tipo morale, ma lo scopo della Rerum Novarum e della dottrina sociale della Chiesa era di riaprire un posto per Dio nella pubblica piazza. Questo è stato poi anche l'obiettivo di Giovanni Paolo II, eccetera, eccetera. Il problema è tutto
e
lì.
E questo è interessante perché il Leone XIV, Papa Prevost, ha scelto questo nome proprio in funzione probabilmente di questo recupero, come stavi dicendo.
Che è un recupero necessario. Contro diciamo così una concezione della vita politica secolarizzata, ipersecolarizzata e fondata su una laicità male interpretata che si trasforma inevitabilmente in laicismo
e si trasforma poi stringe in disperazione, perché questo è una società di soli e disperati, vecchi che si cerca di indurre a chiedere la dolce morte, come si dice, per così liberarsi del peso economico e sociale che rappresenta una persona malata, no? Certo, e quindi i cani a posto dei figli, senza più futuro. Questo individualismo ha portato alla morte della persona, alla morte quindi della società. Per non accettare i pesi che la vita sociale comporta inevitabilmente, perché le persone sono moleste, diciamo, tutti siamo molesti, ma se non superiamo questa molestia reciproca non andiamo avanti, moriamo. E quindi anche il comandamento di Gesù, amatevi come io vi ho amato, è un comandamento, non è un consiglio, è un comandamento.
Un comandamento, sì. Ecco, la prima frase pronunciata dal Papa Leone XIV, quella con cui portava la pace, ma non la pace e basta, ma la pace, la pace di Cristo
è risorto,
è significativa di quello che stiamo dicendo in questo momento. Cioè,
È significativa della speranza che è rinata in tanti, me compresa. sono rinata, certo, io lo devo dire perché è vero, io la speranza, la vita, la consapevolezza di avere un padre che mi aiuta nella fede, come certo, lui ha citato Agostino, io sono con voi, fratello, con voi cristiano, per voi, sì, vescovo, sì, cioè a vostro servizio, lui l'ho imparata quasi a memoria quello che ha detto, con timore e tremore. Io insomma,
ecco, questo aspetto della centralità di Dio, che ma sarebbe un discorso lungo da fare, cozza un po' con lo slogan ricorrente della persona al centro. È chiaro che la persona nella società ha un posto centrale, perché la persona è a servizio del bene comune, il bene comune è il bene di tutti e di ognuno, evidentemente. Però serve oggi di più riprendere il discorso della centralità di Dio, che non è in conflitto poi con la centralità della persona, però oggi c'è, okay, soprattutto, secondo me, bisogno di questo, altrimenti c'è sempre il pericolo di scivolare in un personalismo un po' autoreferenziale, generico, insomma, così. Ecco. Un'altra cosa che mi viene in mente della Rerum Novarum, una cosa un po' particolare che volevo sottoporti. Dunque, nella Rerum Novarum, senza farne una proposta esclusiva, Leone XIII ripropone il corporativismo. Questo è un aspetto molto interessante, sai perché? Perché si ritiene che certe proposte, chiamiamole pratiche, fatte dalle encicliche di un tempo, siano assolutamente da abbandonare perché i tempi sono passati, sono cambiati. Ora, il corporativismo cattolico, non quello fascista, vero? Aveva delle caratteristiche, certamente non riproponibili adesso così com'era allora, però aveva delle caratteristiche interessanti che possono essere di spunto anche per l'oggi. E cioè questa collaborazione organica all'interno di un'unica realtà associativa tra, chiamiamoli, datori di lavoro e operai, i quali producevano anche forme di solidarietà interna, oltre che di vita religiosa, anche per legata naturalmente ai tempi, mi sembra che forse sia, che abbia degli spunti interessanti anche per l'oggi, perché non possiamo noi accettare questa idea della contrapposizione di classe o della lotta che finisce per lacerare la società. Quindi il corporativismo aveva qualche spunto positivo, quindi bisogna stare attenti quando si leggono anche encicliche che potrebbero dare l'idea di essere un po' superate nelle loro anche direttive di azione, bisogna essere più saggi e dire sì, per certi aspetti la cosa apparteneva a quei tempi, ma forse per altri aspetti può darci anche degli spunti per l'oggi. Ecco, anche questo mi sembrava una cosa utile.
Come Dio vuole, ricominciamo questa puntata molto tormentata, devo dire, molto tormentata. Tu ti ricordi quando è venuto il buio, ti ricordi quello che stavi dicendo?
Dunque, non mi ricordo più adesso l'argomento che stavamo trattando.
Sì, come si chiama, il corporativismo non fascista.
Ah, sì, no, sì, sì. Gli stavo concludendo dicendo che appunto quando leggiamo l'enciclica del passato come l'Arium Novarum e incontriamo certe proposte concrete, direttive di azione contenute in esse, non dobbiamo tralasciarle così semplicisticamente pensando che appartengono al passato ormai. Perché invece possono contenere spunti anche per l'oggi, insomma, ecco,
Certo,
come per
anche
esempio
il
i
sindacato
cooperativisti.
ultimamente, mi pare, la CISL, se non sbaglio, tu ne saprai più di me, ha accettato una forma di collaborazione operai e datori di lavoro, che chiaramente e che per tanto tempo il sindacato ha avversato, che invece dal punto di vista proprio ovvio, naturale, è un grande aiuto per tutti.
Eh sì, ma il sindacalismo moderno, come quello che ha organizzato l'ultimo sciopero qua di recente, è al di fuori completamente dei presupposti della Rerum Novarum e della dottrina sociale della Chiesa. Perché la
Ed è
Rerum
bene
Novarum
comune.
è del bene comune, perché la Rerum Novarum e la dottrina sociale ha sempre parlato di collaborazione tra datori di lavoro, tra capitale e lavoro, ecco, si esprimeva in questa
Certo.
enciclica, in questi termini, no? Tra capitale e lavoro. E ha fornito lungo la storia anche diversi esempi. Sono stati gli organismi corporativi. Un'altra proposta tipica che è stata abbandonata della dottrina della Chiesa è la partecipazione degli operai alla gestione delle aziende. Anche questo è un cavallo di battaglia classico della dottrina sociale. Però
Certo.
poi come dire, ha guadagnato una posizione privilegiata il neocapitalismo individualista, per cui queste cose sono state abbandonate, ma sono tuttora valide, tuttora attuali.
Certo. E mi viene in mente che quando Leone XIII nella Rerum Novarum faceva riferimento alle corporazioni che erano state soppresse nel secolo precedente, che la Rivoluzione francese, il nome della follia che ha impersonato così bene, che ha portato al terrore, in nome di quella follia ha proprio distrutto tutte le corporazioni perché? Perché bisognava che ognuno fosse responsabile di se stesso e non legato ad altri, cioè proprio. Significava distruggere tutto il tessuto sociale come hanno fatto, in effetti. Vabbè. Ti
Sì.
viene in mente qualche altra cosa oppure passiamo alle domande?
Ma cito solo il tema della famiglia, no?
Sì.
Società vera fondata su una propria autorità e indipendente dallo Stato, precedente lo
Sì,
Stato, qui ci
certo.
sarebbe da dire di cose. Poi la critica allo
E questo,
Stato.
aspetta, 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 perché questo della famiglia che precede l'ha citato Leone XIV, ricordando Agostino, cioè proprio una cosa, lui dall'inizio ha riportato la dottrina di salvezza che ci è stata rivelata, uomo e donna li creò. Va bene.
Certo, beh, quel discorso lì è stato uno dei migliori, dei più importanti di Leone XIV, interessante.
Sì, che ne ha
Ecco,
fatto uno più
poi
bello dell'altro.
quindi il tema della famiglia, poi la critica allo Stato quando esorbita dei suoi poteri, quando non rispetta sussidiariamente i corpi intermedi o le società naturali. Con un accenno piuttosto interessante anche sul fisco, perché Leone XIII critica le imposizioni fiscali quando sono abnormi. Ecco, quindi insomma, spunti di motivi ce ne sono tantissimi.
Certo, anche questo che adesso poi è sempre d'attualità anche in Unione Europea. Di quello che dicevi, che non mi viene la parola, del rispettare i corpi intermedi, cioè del rispettare, delegare a i poteri che possono essere delegati alla base, delegarli e riservare all'autorità statale centrale quelli che sono.
Quelli che non
Spiegalo tu
possono essere
meglio.
svolti. Quelli che non possono essere svolti dagli ordini inferiori, ecco, diciamo così.
Specifica un po' questa cosa che significa.
il famoso principio di sussidiarietà, no? Cioè quello che una famiglia può fare, quello che una comunità locale può fare, quello che una impresa può fare, e lo deve fare. E non devono essere questi soggetti sociali sostituiti dallo Stato centrale.
Si tiene a fare. La Comunità Europea ha fatto, non so dove lo leggevo nell'ultimo periodo, 13.509 leggi, 13.509 leggi. Su che cosa? Anche lo citava Meloni, su il fagiolo, quando poi si è definito fagiolo europeo o no, che dimensione deve avere, cioè follia.
Se c'è un esempio di principio di sussidiarietà non realizzato, è proprio quello dell'Unione Europea.
Certo.
Perché ci sono non solo realtà sociali aggregative che devono essere rispettate nel loro ruolo di perseguire i loro obiettivi, naturalmente conformi al bene comune, ma ci sono le realtà sociali naturali, che sono la famiglia, la comunità locale, la nazione. Queste vengono prima dello Stato e certo, soprattutto vengono prima di un superstato, diciamo così, come vorrebbe essere l'Unione Europea.
Certo.
Ma qui vedi, c'è l'altro grande discorso, chiedo scusa se parlo troppo, mi sembra oggi, cioè che quando si parla di principi di sussidiarietà e si dice le società inferiori devono essere lasciate fare, bisogna aiutarle a fare quello che possono fare senza sostituirle, senza supplenze, eccetera, implica un'altra cosa, implica che si abbia l'idea di un ordine sociale naturale. Cioè dire la famiglia viene prima dello Stato implica esprimere ciò che è nella realtà della società, nella natura, certo, della società. La società è fatta, certo, così. Ma siccome, certo, le ideologie di oggi rifiutano l'idea di un ordine sociale naturale, è chiaro che,
certo,
allora,
perché tutto dalla ragione gnostica che fa nuove tutte le cose, questo è il punto.
E allora è chiaro che tutto questo viene stravolto, e quindi si rivendica anche il principio di sussidiarietà per poter fare quello che si vuole.
Certo, e per esempio uno degli aspetti più drammatici di questo è la scuola, perché si impone a livello sovranazionale e nazionale anche un'informazione scolastica laicista, questo andando contro il diritto dei genitori alla formazione primaria dei propri figli, insomma, no?
Certo, però come ripeto, se non si ha una visione di un ordine sociale che non dipende dalle maggioranze parlamentari, non dipende da chi ha il potere o chi conta di più economicamente, ma è oggettivo. Questi discorsi qua non vengono recepiti, anzi vengono stravolti completamente.
Certo.
Perché anche gli stessi diritti dei genitori sui figli, attenzione, derivano dai doveri dei genitori nei confronti dei figli.
Certo.
Quindi da un ordine. Non è che i genitori possono fare dei figli quello che vogliono perché hanno loro la titolarità dell'educazione, no? Anche i genitori sono vincolati a un ordine nell'esercizio di questa titolarità dell'educazione.
Certo.
Si viene perso
questo mi fa venire in mente un paragone che magari pochi condivideranno, però quando si criticava la monarchia assoluta a favore della monarchia costituzionale, per poi la monarchia costituzionale in Italia significava con i Savoia al potere stravolgere tutti i principi della Costituzione, quindi non era solo a parole costituzionale, ma voglio dire monarchia assoluta in ogni caso era responsabile davanti a Dio, quindi la società riconosceva che il monarca doveva obbedire alla rivelazione.
E quindi
c'era un rispetto che era dovuto al potere spirituale, cosa che poi, abolendo la monarchia assoluta per principio, parlo di monarchia assoluta cristiana, non totalitaria come poteva essere l'impero tedesco e poi hitleriano. Però insomma, questo oppure... Allora, vogliamo sentire se c'è qualcuno che vuole porre qualche domanda?
Ben volentieri.
Va bene. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Luciano da Torino e volevo dire, fatto piacere che ha citato J.D. Vance, James David Vance. Perché sì. Io ho seguito la campagna elettorale in America, poi sono un tecnico maltonotense, ammiro molto il cristianesimo. Prima
però scusi, deve parlare più adagio perché io capisco male. Più adagio chiaramente.
Scusi, perché sono abituato nell'industria a essere... No, niente, e dico J.D. Vance. Io guardi, credo molto nel cristianesimo del diritto naturale, che si è spesso mite l'Europa, nell'ex impero austro-ungarico, secondo me, e poi in America oggi sta rinascendo questo spirito, perché J.D. Vance ha detto semplicemente che, pur essendo il paese capostipite della scienza moderna, del progetto Manhattan, della bomba, comunque ha detto semplicemente che i comandamenti, il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento restano dei capisodi assoluti, perché non è che basta la scienza per guidare. Tanto è vero che c'è l'estinzione della specie tra breve perché non si fanno più figli, quindi J.D. Vance ha detto quella roba lì, ma io credo molto nel diritto naturale, come ha detto J.D. Vance, e spero che questa risurrezione cristiana che viene in America, i comandamenti che stanno mettendo nelle scuole, vincerà, secondo me.
Lo speriamo, certo. Grazie. Un'altra domanda?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Complimenti sempre per la sua trasmissione molto chiara, sempre fuori dai schemi anche mediatici.
Dica.
L'ascolto da molto. Ma questo problema non è anche della Chiesa, che non ha avuto, a parte papi, persone che si sono veramente votate per questa missione sociale?
Allora, questa domanda la giro all'esperto di dottrina sociale, Stefano.
Dunque, ci sono state generazioni e generazioni di cattolici, di laici, di sacerdoti, di vescovi che si sono impegnati già da prima della pubblicazione della Rerum Novarum, perché in Germania alcuni vescovi avevano iniziato le riflessioni ma anche le azioni concrete per una presenza cattolica ispirata a questi principi, e poi lo stesso Giovanni Paolo II nell'Accentissimus Annus parla di quel grande movimento popolare a cui anche i cattolici hanno dato vita per la concretizzazione della dottrina sociale della Chiesa. Quindi gli sforzi, l'impegno, certe volte anche gli eroismi di tanti cattolici ci sono stati, proprio in questi giorni è uscito un libro sul conte Medolago Albani che a Bergamo ha fatto tantissime cose ispirate proprio alla Rerum Novarum. Quindi,
ho conosciuto, sì. È venuta di persona tra l'altro a incontrarmi a Milano la settimana scorsa. Sì. Ho conosciuto la discendente di Medolago Albani che ha pubblicato, come sai, tutti i documenti, le lettere sue con Pio X, perché Pio X è stato un grandissimo papa, abbastanza isolato all'interno, diciamo, della curia, c'aveva solo Merri del Val come fedelissimo segretario di Stato, è stato invece molto sostenuto a livello sociale da questo laico Medolago Albani.
Sì. Scusa. Sì. Ecco, per fare un esempio, senza parlare poi di Toniolo, forse Medolago Albani era anche più centrato nella dottrina che non fosse Toniolo, ma comunque, a parte queste cose, quindi un movimento c'è stato. Certo che bisogna riconoscere che la teologia poi ha fatto anche altri percorsi, non sempre, qualche volta fuori dal seminato, secondo me, per cui c'è stata anche da parte di una certa teologia una revisione della dottrina sociale della Chiesa, no? che ne so, padre Chenu all'inizio degli anni 70 diceva che la dottrina sociale della Chiesa è una ideologia. Giovanni Paolo II scrive nella Centesimus Sanctus: la dottrina associativa non è un'ideologia, eccetera, eccetera. Insomma, voglio dire che con il tempo alcuni ambiti del mondo cattolico si sono un po' allontanati dalla visione, chiamiamola tradizionale, originaria, della dottrina sociale della Chiesa. E questo ha senz'altro un po' frammentato e indebolito la presenza fattiva nella società. Però con questo pontefice io sono stato molto contento, naturalmente. Io dirigo un osservatorio di dottrina sociale della Chiesa da 20 anni, quindi figuriamoci se non sono stato contento quando il nuovo Papa si è chiamato Leone e quando ha esplicitamente lui chiarito il motivo, cioè il riferimento a Leone XIII e alla Rerum Novarum. Figuriamoci se non siamo stati contenti. Ma siamo stati contenti anche per la speranza che questa tradizione viva della dottrina sociale della Chiesa ritorni, la Chiesa intera se ne faccia portatrice, perché se la dottrina sociale è della Chiesa, deve esserlo di tutta la Chiesa e non solo di una parte.
Facevi riferimento tu agli ultimi periodi dal punto di vista teologico. Io lo dico spesso, ma qua il modernismo è una piaga, il modernismo è stato negli ultimi anni molto presente all'interno della Chiesa. È evidente che quindi l'aspetto della dottrina sociale che riguarda proprio la base del fondamento anche della famiglia fra uomo e donna, è evidente che ne ha risentito come mancanza di interesse primario, no? Quello che abbiamo detto.
Solo per fare un nome di un teologo, il grande teologo cattolico Karl Rahner non ammette la dottrina sociale della Chiesa. Se noi pensiamo a quanto la teologia di Rahner abbia influito sulla teologia, quindi sulla formazione di vescovi e di sacerdoti in tutti questi decenni, comprendiamo anche certe difficoltà che ci sono state e certi ostacoli davanti ai quali si è trovato per esempio anche Giovanni Paolo II, perché obiettivamente certe posizioni
ha combattuto come un leone.
Bisogna tener conto di tutte queste faccende.
C'è un'altra domanda?
Sì, pronto?
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 Sì, pronto.
Salve, sono Giulio. Mi sente?
Buongiorno,
sì.
Giulio. Io lo sento.
Buongiorno. Ok. Senta, allora intanto vi ringrazio perché è molto interessante quello che avete esposto. La mia domanda era un po' su Pio IX che lei ha citato inizialmente, ma come possiamo inserire l'iniziativa di Pio IX, la chiamo iniziativa io, appunto del modernismo e della sillabo all'interno, diciamo, della giustizia sociale della Chiesa, cioè ha contribuito secondo voi a migliorare questa cosa il modernismo?
Cioè, non ho capito, io non ho capito, mi scusi, non ho capito che sta dicendo. Se il sillabo ha contribuito a combattere quello che poi si chiama modernismo?
No, se entrambe le cose hanno contribuito a preparare la Rerum Novarum, ad esempio, ecco.
Che dici, Stefano?
Diciamo innanzitutto che se intendiamo la parola modernismo in senso stretto, il modernismo è un fenomeno successivo al sillabo. Se invece lo intendiamo, la parola modernismo, in senso generale, cioè le sfide della modernità in generale alla Chiesa, allora possiamo anche retrocedere cronologicamente. Io però non sono uno storico, ma insomma il modernismo strettamente inteso è successivo a Pio IX e al sillabo.
Allora a questo proposito dico due parole io. Pio IX ha combattuto tutte le eresie che si erano diffuse all'interno della Chiesa ad opera soprattutto dei cosiddetti cattolici liberali. Questo a cominciare da Gregorio XVI, molta chiarezza. E Pio IX ha continuato a mettere in chiaro che alcune posizioni erano incompatibili con la rivelazione e con la dottrina cattolica, e questo ha fatto un'opera di chiarezza meravigliosa, utilissima, perché quando si parla di libertà bisogna ricordare che la libertà senza verità produce uno schiacciamento dell'uomo sull'uomo, perché produce la vittoria del più potente rispetto al più debole. Questa è la libertà senza verità. Quindi Pio IX ha difeso, Gesù ha difeso la libertà nella verità, pertanto ha ricordato la dottrina. Qual è la dottrina? Pio X, dopo, che ha ripreso il nome di Pio, e questo significa che era in continuità diretta con Pio IX, Pio X, che ha fatto? Ha lottato, perché Pio IX lottava contro, come anche Leone XIII, contro la massoneria, diciamo, sicuramente, contro la massoneria, soprattutto contro la massoneria. Pio X prende in considerazione l'infiltrazione massonica dentro la Chiesa. Questo si chiama modernismo, cioè cambiare la dottrina per aggiornare la dottrina alle esigenze dell'epoca moderna. Questo è il modernismo, e questo decisamente è molto diffuso oggi, e speriamo che Leone faccia una guerra da leone contro questo, perché questo, lui è un agostiniano, Agostino ha affrontato con un leone da par suo molte eresie, tre soprattutto, che c'erano all'epoca sua, e adesso la stessa cosa toccherà Leone, che è un agostiniano, no?
Va bene, giusto?
Vabbè. Allora, non so se c'è un'altra domanda, se no finiamo.
Pronto?
Pronto, dica.
Ecco, sono Maria, abito nell'Interland di Bergamo. La mia è una testimonianza su come negli anni 1960 il nostro parroco avvicinava le ragazze specialmente alla conoscenza della, perché nel mio paese c'erano opifici di tessili molto importanti, perché lì nel 1909 si era svolto un famoso sciopero per la tutela dei diritti dei lavoratori e soprattutto del diritto di rappresentanza dei lavoratori nel, diciamo, nel gota di chi decide, insomma, l'andamento dell'economia. Ecco, e anche Roncalli, che era segretario del vescovo Radini Tedeschi, a nome del vescovo era venuto a portare gli aiuti agli operai perché lo sciopero andasse a compimento e venissero sanciti questi diritti. Comunque il nostro parroco, che nato nelle montagne bergamasche ma inviato dal seminario di Bergamo a Roma a completare gli studi, quindi era una persona che era laureato in legge, mi pare, aveva desiderio, insomma, che la gente, anche umile, operai e via dicendo, venisse a conoscenza della dottrina della Chiesa in merito a certe realtà che andavano diffondendosi, come la realtà appunto del lavoro non più solo agricolo, ma eccola. Lui faceva così, il nostro parroco.
Pronto?
Pronto?
Sì, la ringrazio. Pronto, signora. Volevo aggiungere qualcosa?
Sì, finisco per dire che riuniva le ragazze alla domenica mattina una volta in settimana, c'era la messa, nell'asilo infantile ci riuniva, c'era la colazione comunitaria, poi ci si divideva in gruppi, ogni gruppo aveva una segretaria, una coordinatrice.
Va bene, signora, ma la domanda qual è?
Non è la domanda, è la testimonianza.
È una testimonianza, va bene.
Una tematica della io non vado.
Ah, capito che bravo parroco ci ha avuto. La ringrazio, signora. Stefano, vuoi dire qualcosa alla signora?
No, è il problema della formazione che allora certo, forse c'era più adesso, certo. Si bisognerebbe riprendere di sana pianta, secondo me.
Ecco. Certo. È vero, allora però, pieni di speranza con questo nuovo leone che si batta come un leone, come è, sembra molto fermo, deciso, semplice, sereno. Io saluto Stefano Fontana, lo ringrazio, grazie Stefano per aver partecipato.
Grazie a voi.
E do appuntamento a quelli che ascoltano questa trasmissione a settembre, il terzo lunedì di settembre. Buona estate a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.